Hanno i cotonieri la coscienza della loro responsabilità, del loro dovere? Per la più parte sì, siamo lieti di poter asserire che essi hanno già dato molte prove di sentimenti filantropici col costruire i loro opifici in modo che la salubrità e la giocondità degli ambienti valesse a mantenere sano il corpo e rialzato lo spirito di chi lavora. Quando i cotonieri avranno fatto tutto questo, saranno ben lungi da aver fatto veramente quello che loro compete, perché il centro del loro interesse dovrà essere non l'opificio, bensì l'uomo che lavora nell'opificio.
Siamo sulle rive dell'Adda. Queste sono le parole di Silvio Benigno Crespi, tratte da un celebre discorso agli imprenditori cotonieri. Silvio Crespi, Benigno infatti è un secondo nome comune a tutti i discendenti della famiglia, è colui al quale maggiormente si deve il tentativo di instaurare una produzione industriale su basi innovative e per quell'epoca rivoluzionarie. L'importanza dell'essere umano, messo al centro del processo produttivo, laddove fino a quel momento era stata la fabbrica, della quale l'operaio era considerato poco più che una componente, è uno dei tratti che contraddistinguono il cinquantennio di maggior splendore di Crespi d'Adda, dal 1880 al 1930. Un cinquantennio che potremmo definire illuminato. Ma chi è Silvio Crespi? Luigi Cortesi, parroco emerito di Crespi d'Adda, ha dedicato a questa figura gran parte delle sue ricerche, racchiuse nel libro Crespi d'Adda, villaggio ideale del lavoro.
Silvio Benigno Crespi è il primogenito di Cristoforo Crespi, il fondatore del villaggio Crespi, che è nato nel 1868. A 10 anni, nel 78, viene inaugurato lo stabilimento di Crespi d'Adda, dopo che suo padre, Cristoforo, aveva già realizzato 4 altri stabilimenti. Però questo è come il coronamento e il perfezionamento degli altri stabilimenti, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista gestionale, dal punto di vista operativo, dal punto di vista anche umano. Ebbene, appunto a 10 anni, al momento della inaugurazione dello stabilimento, Silvio Benigno Crespi mette la prima manciata di cotone nel Crichton, nel caricatore, e così parte la produzione. Perciò vede lo stabilimento dal primo momento e segue passo passo il padre, e a 21 anni è già procuratore dell'azienda perché è già laureato in legge, quindi è già dentro nello stabilimento, possiamo dire, fin dalla prima infanzia, ma continua questo praticamente fino alla morte. La famiglia Crespi già da oltre un secolo lavorava nel cotone a Busto Arsizio, però erano imprenditori, diciamo, piccoli, lavoro a domicilio, ritiravano la merce, la vendevano e così via. E allora, essendo piccoli imprenditori, erano continuamente a contatto direttamente con l'operatore, cioè il contadino che durante la stagione buona lavorava la campagna e poi d'inverno invece lavorava al telaio, con le loro famiglie, con i loro bisogni. Quindi loro stessi vengono praticamente dal popolo. E memori da questa esperienza così di carattere popolare hanno veramente questa sensazione di essere in un momento storico in cui la condizione dell'uomo, del lavoratore, deve cambiare perché l'Italia è risorta, è il risorgimento. Perciò, essendo usciti da questa prima esperienza, ecco che sempre sono a contatto con i lavoratori, parlano sempre in dialetto con i lavoratori. Io ho conosciuto delle persone che hanno conosciuto a loro volta addirittura Cristoforo Crespi. 3 anni fa è morta una signora che aveva 107 anni, quindi aveva parlato sia con Silvio Crespi sia con Cristoforo Crespi, e dicevano proprio del loro rapporto molto umano con loro. Ma non bastava questo atteggiamento così paternalistico, bisognava essere operativi. Perciò nello stabilimento la sicurezza, nello stabilimento la salubrità, nello stabilimento l'ordine. E poi fuori dallo stabilimento la casa che deve rispecchiare un po' la loro provenienza contadina, quindi con l'orto da poter coltivare in maniera che non ci sia questa avulsione come strappati dalla terra ed essere proiettati sulla catena di montaggio. Silvio Crespi nel suo libro dice che è una cosa inumana lo stabilimento, però dice senza lo stabilimento non ci sarebbe progresso. E allora tocca a noi fare in modo che questa inumanità, questo lavoro a catena che è contrario alla natura umana, venga trasformato invece in qualcosa non di piacevole, ma almeno di tollerabile. Ecco, quindi entra in questa coscienza e quando poi a 28 anni viene eletto deputato, basta vedere gli atti parlamentari come lui è impegnato nel lavoro dei fanciulli, nel lavoro della donna, nella miglioria dello stabilimento, nell'assicurazione, nel fare la legge sulle pensioni, l'assistenza mutualistica, eccetera. Cioè un personaggio che veramente non trascura l'uomo perché li sente come appartenenti un po' a se stesso, ma anche nel medesimo tempo come lui stesso appartenente a quel ceto a cui ha un debito da pagare, il debito della riconoscenza, perché se sono emersi con la ricchezza lo sono emersi perché altri hanno lavorato, hanno prodotto, e quindi non basta dire grazie a parole, bisogna fare qualcosa di concreto. Da quest'opera, La vita e la salute degli operai con i mezzi per prevenire gli infortuni, Silvio Crespi, si vede la sua esperienza, la sua conoscenza e la possibilità di applicare queste sue conoscenze alla prevenzione degli infortuni macchina per macchina, puleggia per puleggia, potremmo dire, tenendo presente che allora non era uno stabilimento che funzionava con l'energia elettrica, ma con l'energia meccanica delle acque. Quindi c'era un albero motore lungo 250 metri. Pensi con quante puleggi, quante canaponi, pensi il rumore, pensi il rischio, queste macchine che dovevano essere trattate, oleate, pulite. Quindi per prevenire gli infortuni occorreva davvero un'attenzione massima, ma occorreva anche che le macchine stesse avessero delle protezioni in modo tale che il lavoratore e il manutentore non corresse dei rischi e dei pericoli. E qui nell'opera di Silvio Crespi questo è elencato punto per punto, proprio con una precisione, potremmo dire quasi maniacale, che denota da un lato la sua competenza, come dicevo, questo è scontato, ma anche proprio l'attenzione al lavoratore per tutelarlo come persona, ma anche come lavoratore vero e proprio, perché il lavoratore infortunato rappresenta anche un costo per la famiglia, per lui e per l'azienda.
Un'impostazione, quindi, quella della comunità di Crespi d'Adda, per certi aspetti profondamente umanistica, per altri figlia del suo tempo. Un'analisi a posteriori dei motivi del fallimento di questo modello non può non interrogarsi su quell'elemento paternalistico che è fondamentale nell'intero impianto sociale e industriale di Crespi d'Adda. E questo il parere dello storico Claudio Visentin.
Bisogna dire che Crespi d'Adda per un certo periodo ha avuto un successo strepitoso. Perché ha avuto un successo strepitoso? Perché offriva delle condizioni di lavoro agli operai che non c'erano da nessun'altra parte. Quindi gli operai correvano per venire a lavorare qui. A Crespi d'Adda c'erano le scuole, c'erano i servizi sanitari, c'era l'ospedale, c'era lo svago, c'era l'alloggio, c'erano insomma delle condizioni di vita e di lavoro che erano impensabili in un periodo in cui la rivoluzione industriale invece creava delle masse sradicate e povere. Però paradossalmente proprio questa è stata in prospettiva la ragione dell'impossibilità di Crespi d'Adda. Crespi d'Adda è un mondo dove tutto è regolato dal padrone e dal lavoro. E quindi è inaccettabile per la visione che noi oggi abbiamo del mondo, una visione ovviamente democratica, dove c'è una dignità delle persone. Quando si passeggia con un po' più attenzione per Crespidad, si notano alcuni di questi aspetti. Per esempio, la grande villa padronale sulle rive del fiume che incombe sulla città, la casa del medico e del prete, del sacerdote, cioè di chi cura il corpo e di chi cura l'anima, in entrambi i casi a fini, diciamo così, aziendali, appostate sulla collina, come a sorvegliare la moralità dell'operaio e la sua buona forma fisica. Ogni casa poi, per esempio, ha un piccolo orto, perché c'è questa idea che anche nel tempo libero l'operaio debba ricevere una proposta e quindi bisogna tenerlo lontano dalla taverna, che infatti a Crespidad non c'è, l'osteria come luogo della ribellione, non solo del bere, del vino, ma della ribellione, della protesta, della canzone irrispettosa, della canzone anticlericale, a Crespidad non c'è. C'è uno spazio per il tempo libero regolato, dove magari si gioca a biliardo, dove si gioca a boccia, dove si fanno dei giochi meno pericolosi, e poi c'è l'orto come luogo dove l'operaio può rintemprarsi dalle fatiche della fabbrica, produrre qualcosa per la famiglia e al tempo stesso rimanere dentro questo ambiente protetto. Ma il luogo dove veramente si capisce questa impossibilità è senza dubbio un luogo meraviglioso per me, un po' appartato, cioè il cimitero, dove c'è questo gigantesco mausoleo dei Crespi al centro del cimitero e sembra un'astronave arrivata dallo spazio, e intorno a tutte queste piccole tombe degli operai, ognuna con la sua pietra, con la sua stella. Come dire che Crespidad consegna un modello, propone un modello dove il lavoro è tutta la vita della persona, non c'è più nulla che rimanga al di fuori della sfera del lavoro e non c'è nessuna speranza in fondo, nel senso che l'operaio tende a essere operaio per sempre, addirittura per l'eternità. È una famiglia, va detto subito, di imprenditori illuminata, una famiglia con molti valori positivi, con un sincero anche desiderio di giovare ai suoi operai. Finché il mercato l'ha sostenuto, è stata una famiglia che ha riutilizzato molto dei proventi a beneficio degli operai. Ma è proprio questo modello, diciamo così, che noi chiamiamo paternalistico, che non funziona, che non può funzionare nel lungo periodo, perché alla fine una persona ha bisogno di sentire che ciò che riceve dipende da lui, viene da lui, è qualcosa che lui si sa procurare e non è qualcosa che gli arriva, diciamo così, per benigna, in questo caso si chiamava Benigno Crespi, per benigna concessione di un sovrano, per quanto un sovrano illuminato.
Tutta la scala dei pesci, no? Perché con la diga i pesci non avrebbero potuto risalire, e allora i Crespi avevano costruito là in sotto. Questo è recente, di circa 10 anni fa, questa scala dei pesci. Quella dei Crespi là nel bosco in parte esiste tuttora. Quindi erano molto attenti anche proprio alla ecologia, ecco, all'ecosistema.
Don Luigi Cortesi, se allarghiamo un po' il discorso al resto del mondo imprenditoriale di quell'epoca, non troviamo nella maggior parte dei casi questa grande attenzione per il lavoratore e per le sue esigenze. Allora, da dove arriva questa esigenza e qual è il percorso che porta Silvio Crespi a questo tipo di conquiste che verranno poi estese alla classe lavoratrice parecchi decenni più tardi?
Un imprenditore serio, qualunque imprenditore serio, quindi anche gli imprenditori dell'epoca, dovevano necessariamente essere attenti alle maestranze e alla manodopera. Perché? Perché particolarmente nella industria del cotone, quindi filatura, tessitura, tintoria, mercerizzazione, finitura, occorrono delle persone preparate ed esperte. Ora le persone preparate ed esperte non si improvvisano. Per cui gli imprenditori, tutti gli imprenditori cotonieri, si sentivano obbligati proprio come imprenditori, non su un punto di vista strettamente umano, ma come imprenditori, a far sì che la loro manodopera e le loro maestranze restassero fisse sul posto. Tant'è vero che in molti cotonifici c'era la norma che chi voleva essere assunto doveva firmare per restare almeno 2 anni nello stabilimento, perché per fare un buon filatore occorrevano almeno 6 mesi di esperienza di lavoro, quindi era inutile assumere del personale che poi se ne andava e veniva, naturalmente facendo in modo che questo fosse di grosso pregiudizio per l'azienda. E qui diciamo, gli esempi sono a centinaia, anche processi appunto a cui dovettero sottostare dei lavoratori, perché nell'epoca del lavoro in campagna, quindi mietitura, fienagione, vangatura, eccetera, artura, lasciavano stabilimento, poi pretendevano di rientrare, e insomma andavano e venivano, e questo non andava bene per l'azienda, perché non bastava avere una persona che lavorasse, ma occorrendo le persone che lavorassero in un certo modo. Ecco allora che quasi tutti gli imprenditori allora costruiscono anche delle case vicino allo stabilimento per fare in modo che la manodopera resti legata all'azienda. Però la caratteristica di questo villaggio e di Silvio Crespi è non soltanto questo aspetto tipicamente economico e imprenditoriale di tenere legato il lavoratore, ma facendo in modo che il lavoratore, i figli del lavoratore, la famiglia, tutto il contesto si sentisse come causa piena nell'azienda, la sentisse come propria, perché lì veniva il pane quotidiano, ma veniva anche un genere di vita che assicurava la casa, l'istruzione, la promozione. E da notare questo, che anche i figli di Cristoforo Crespi, così come i figli subito di Silvio Crespi, hanno stabilito con i giovani delle famiglie qui del villaggio dei rapporti molto amichevoli, creando delle associazioni sportive. Perché? Perché sentivano di essere parte del villaggio, come percepivano chiaramente che il villaggio era loro grato, ma grato proprio per un trattamento che coinvolgeva pienamente la persona del lavoratore, non soltanto per la sua capacità tecnica di produrre e la sua possibilità di essere sfruttato, bensì perché il lavoratore era legato all'azienda, al villaggio, perché era casa sua, era il suo ambiente.
Crespidadda è veramente un luogo simbolo, perché questa gigantesca fabbrica, oggi abbandonata, da pochi anni abbandonata, questa grande fabbrica di cotone che non lavora più, è veramente in piccola scala, in scala locale, l'immagine di quello che sta accadendo in tutto l'Occidente industriale. E in un certo senso le fatiche di Crespidadda di inventarsi un nuovo futuro come luogo residenziale, come luogo turistico, come patrimonio UNESCO anche ovviamente, non sono altro che in piccola scala il riflesso di quello che su una scala ben maggiore tutti i paesi dell'Occidente in fondo stanno facendo. Quindi curiosamente potremmo dire Crespidadda ha una sua centralità, ha veramente un suo valore simbolico. Lì in piccolo è un laboratorio dove si cercano soluzioni che senza dubbio possono avere un significato maggiore.
Per concludere, Claudio Visentin, possiamo dire che l'industria di quei tempi sia in qualche modo paragonabile a quella attuale di alcuni paesi emergenti come Cina o India, quanto ai rapporti con il datore di lavoro e ai diritti dei lavoratori? E se è così, c'è qualche cosa del modello Crespi Dadda che potrebbe essere utile o esportabile per migliorare le condizioni dei lavoratori stessi in realtà come la Cina o l'India, ad esempio?
Io credo che senza dubbio quello che è avvenuto a quei tempi da noi si stia in qualche misura riproponendo anche nei paesi che oggi entrano sulla scena industriale, magari più rapidamente, magari in forme diverse. Dobbiamo pensare che da noi il percorso industriale è stato un percorso di 2 secoli, qua sarà magari di 20 o 30 anni, cioè le stesse cose succederanno più rapidamente. Che cosa insegna Crespi Dadda? Beh, diciamo così, alcune fabbriche orientali tentano ancora di riproporre questo modello. Crespi Dadda forse ci dice che appunto questo sogno di una conciliazione è un sogno impossibile, peraltro è anche un sogno che torna fuori sempre. Anche i grandi laboratori creativi, per esempio delle nuove tecnologie informatiche nella Silicon Valley, sono luoghi così, dove le persone passano anche il loro tempo libero, dove c'è la scuola assieme all'azienda. Ecco, il messaggio di Crespi Dadda è che forse c'è qualcosa di sbagliato, o meglio, qualcosa che può essere anche positivo nella prima fase dell'industrializzazione, quindi anche in Oriente potrebbe aver senso qualche modello simile di villaggio operaio, ma che alla lunga è un modello transitorio.
E porta l'acqua appunto allo stabilimento. Prima c'era una grossa ruota idraulica, quindi energia idrodinamica, poi dal 1909 è stata costruita la centrale idroelettrica